La Bissa Boa.
Parlemo fiabe nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
alla buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.
Che sono insieme a voi. Un saluto vi viene da Nazareno, molto volentieri sono qui davanti al microfono con una nuova puntata della Bissa Boa.
E da Adriano, buongiorno a tutti.
E da Arnaldo, buongiorno a tutti.
E buon ascolto. Sì. Mi piace queste riscoprire le tradizioni polesane raccontate alla buona, con umiltà, insomma, abbiamo messo questo alla buona. Umiltà
che in maniera casareccia,
che ci vuole però questa umiltà, perché sì, siamo proprio in maniera casareccia, siamo qui per condividere, insomma, delle esperienze che abbiamo vissuto, cose che abbiamo imparato da una lingua, da una cultura, quella polesana, che è la nostra e che è soggetta a dei cambiamenti inevitabili, non devono spaventarci, ma appunto un po' per fermare una situazione, per fermare una cultura, siamo qui anche a dare il nostro piccolo contributo. Adriano, questo è un po' lo scopo del nostro stare.
Sì, noi stiamo raccontando queste tradizioni alla buona, però sono tradizioni che si possono riscontrare nella cultura popolare nostrana, uh-huh. E si possono riscontrare anche registrate in alcuni libri interessanti di studiosi locali che hanno cominciato a interessarsi di queste vicende già da diverso tempo, insomma. Ecco, chi è interessato, ci sono alcune pubblicazioni veramente, ecco, a dire verità sul Polesine poco, perché a parte Chiara Crepaldi, Gianni Sparapan e il sottoscritto e qualcun altro, forse Rigoni e Paolo Rigoni e qualcun altro, ecco, non si sono mai interessato profondamente delle tradizioni polesane. Ecco,
noi ci affidiamo a te,
no,
Adriano.
Sì, oggi perché siamo qui e sono qui, ma chi è interessato, ci sono oggi delle pubblicazioni,
sì,
insomma,
sì, ecco. Si possono fare, ecco, delle letture, sì. Si può partecipare,
non so, Clito Corain ad esempio ha cercato e ha trovato e ha scritto diversi opuscoli su queste tradizioni. Ecco, Don Cleto Corain. Era un prete che si è interessato di queste cose, ecco, in Accademia di Concordia ci sono grandi, tanti opuscoli su queste cose, ecco, quindi chi è interessato se può anche andare a leggere.
Si può andare a leggere, e altri invece possono continuare a seguire la nostra conversazione, che dura poco più di mezz'ora.
Sì, noi le raccontiamo la buona,
ecco, però c'è la sostanza.
Tanto per ricordarle un pochino, e c'è la sostanza, certo, Ronaldo, c'è la sostanza, perché non raccontiamo favole.
No, infatti.
Anche se sono favole.
Sì. Ma sono vere, appartengono alla nostra tradizione. Anche questa musica commenta un po', accompagna il nostro parlare. Ed è musica folcloristica veneta, e credo anche proprio che abbia origini qui nel nostro territorio. Da qualche tempo siamo impegnati sui modi di dire, a scoprirne, a presentarne qualcuno, in modo particolare anche in questo periodo che stiamo vivendo, il periodo dell'anno che è quello che precede la Pasqua. E, insomma, abbiamo visto, sì, delle cose particolari la volta scorsa a riguardo, no? Che era anche, per esempio, tagliare la Pasqua, no?
No,
Segare quaresima.
Raggiungere, cioè, la metà della quaresima, perché con in quel momento si entrava in primavera, uh-huh, e si cominciava ad avere i primi frutti della terra.
Uh-huh. E infatti una, anche una rinascita nell'ambiente, tutta la natura, i prati, gli alberi, eccetera, eccetera. Quindi Sagara della Pasqua è un periodo bellissimo.
Il risveglio della natura.
Il risveglio della natura. Guardate adesso, abbiamo segato Pasqua la settimana scorsa, la prossima settimana, la prossima domenica è la Domenica delle Palme, precedente alla Pasqua, l'ultima domenica di Quaresima, poi siamo a Pasqua, ecco, e vedete un po' in giro, guardatevi un po' in giro, c'è tutto fiorito ormai.
È vero, è vero.
Sta fiorendo tutto quanto, ecco, si va negli orti a cominciare a raccogliere le verdure invernali che sono finite ormai e a rimettere le verdure primaverili, che saranno pronte fra un mese, due mesi, insomma.
Allora, prima di entrare nel proprio in mezzo, nel mezzo del nostro programma, io ascolterei una canzone che appartiene alla tradizione veneta ed è cantata anche in dialetto veneto, si intitola Poco a Piombo e loro sono i Noi Veneti.
Che ride e agita la mente, sarà l'aria del ballo che fa sempre corrente, la nebbia che dai fossi ne nasconde via la bassa, o tutte le stinzale che quando è stane massa.
Sarà le due autostrade che qua si incrusa insieme, sarà tutta la gente che arriva a parle fiere, sarà quelle discariche che l'acqua le ne inquina, sarà tutte le cave che sbusa la Lessinia.
Risaputo in tutto quanto il mondo che non è veronese che sia del tutto piombo, però è risaputo in tutto quanto il mondo che non è veronese che sia del tutto piombo.
Qua siamo generosi ma avemo il sangue caldo, lo sa qui che la festa è va di fare a stadio e far burlarsi anche de squadre giocatori, il Chievo e l'Ellas, i gai stessi colori.
Su apri il portafoglio turista che qui passi, ammira le bellezze dei nostri quattro sassi, o muoviti in arena o par Romeo e Giulietta, ma prima d'andar via dal centro tocca che la tetta.
Il mondo è risaputo in tutto quanto il mondo, e non è veronese che sia del tutto piombo. Il mondo è risaputo in tutto quanto il mondo, sia del tutto a piombo, tutti matti, veronesi tutti matti, tutti matti, veronesi tutti matti,
veronesi tutti matti. Siamo qui con una canzone che ci riporta sia al Veneto ma al Veneto di Verona. Essere a piombo è un'espressione anche che vuol dire sì, essere a piombo vuol dire essere corretti, non essere a piombo vuol dire essere
precisi,
un po' storti, un po' imberlasti diria, no?
Sì.
E se è di un muro è pericoloso, se è di una persona non essere proprio tutto
non
a piombo
non è proprio il massimo, vero?
Ecco, i veronesi tutti matti, ecco, magari porta a questa. E per i modi di dire, io ho pensato in questo periodo al Pardon d'Assisi. Tuore è il Pardon d'Assisi. Cosa significa?
Il Pardon d'Assisi era una pratica mistica, diciamo, religiosa, ecco, praticata specialmente alcuni tempi fa, alcuni anni fa, era particolarmente di moda, specialmente nel dopoguerra c'è stato veramente questa ricerca del Pardon d'Assisi, anche se c'è
quindi
adesso.
Era un'indulgenza?
Era una specie di pellegrinaggio che il popolo faceva, ecco, in particolare qui nel periodo di Pasqua si andava a Pasqua a cercare il Pardon d'Assisi, però si completava il Pardon d'Assisi con un pellegrinaggio.
Dove?
Ad Assisi in genere, ecco perché è detto ad Assisi il Pardon d'Assisi,
sì.
Ma qui da noi Nei tempi passati, adesso un po' meno perché non si pratica quasi più, ecco, ma nei tempi passati si andava in pellegrinaggio nei santuari locali, in particolare si andava a Padova al santo, si andava a Monteberico, la Madonna di Monteberico,
anche a Lendinara, no?
Si andava a Lendinara, ecco, c'erano dei santuari, degli itinerari che bisognava visitare per tutti quanti per poter avere poi, lucrare appunto del perdone, che veniva detto perdon di Assisi. Se si andava ad Assisi era diretto, ma se si rimaneva qui da noi si andava in giro per questi santuari, e praticando, recitando preghiere, recitando certe preghiere eccetera, e poi si otteneva appunto questa ricerca. Oggi questa pratica non c'è neanche più, no. Adesso si va,
è diminuita la frequenza religiosa,
ma non tanto perché si è persa proprio lo spirito, capito? Si andava a piedi, adesso si va in macchina.
Certo.
Andare a chiedere il perdono di Assisi al santo di Padova o alla Madonna di Monteberico o a Lentinara in macchina non ha senso.
Adesso si va in macchina e si finisce al ristorante o magari a teatro, alla fine non è proprio il teatro.
Poteva essere un pellegrinaggio quello.
Non era, ecco, era prettamente una pratica religiosa.
E anche una certa devozione.
Una certa devozione, certo.
Sì, che è venuta meno.
Si partiva a piedi, ad esempio, a piedi, in gruppo di 3, 4, 5, 10 persone, si andava a piedi, ci mettevano 2 giorni per andare al Santo a Padova, per tornare, e che specialmente le donette se la raccontavano, no? Poi nell'andare, nel ritornare. E una vecchietta, una volta, con un gruppo di donne, sono arrivate a casa e... dice, e quando, dice una vecchietta, dice, e quando che se rivedremo vi conterò il resto. Non hanno avuto il tempo di raccontarsi tutto da Padova a Rovigo o da Rovigo a Padova e poi da Padova a Rovigo.
Ma spesso andavano a piedi, vero?
A piedi.
Ma anche col cavallo, con le...
proprio come i pellegrinaggi di una volta, i pellegrini di una volta. Ancora adesso c'è la pratica di andare a Santa a Compostela, no?
Santiago.
Ecco, che c'è il cammino dei pellegrini, no? E vanno a piedi lì.
Mi viene in mente, Adriano, un giro che si faceva una volta, non so se sia stato ripreso anche in tempi recenti, se sia ricominciato, che andava da Rovigo o magari anche da Borsea fino a San Bellino. Si partiva la sera e si arrivava a San Bellino la mattina.
Sì, è vero.
E anche questo è un pellegrinaggio.
È una tradizione che è superata, diciamo.
Sì, perché queste cose belle.
San Bellino è il patrono, no? Patrono.
San Bellino è il patrono della diocesi.
Della diocesi.
Sì. E forse per questo si andava fino al paese che porta lo stesso nome. E quindi il pardon d'Assisi. Non so come, negli appunti che ho qui davanti, non so come si arrivi all'espressione c'è mafia e mafia. Cosa c'entra? Ci siamo sbagliati,
ecco,
forse
siamo
nel prendere
periodo,
gli appunti.
Siamo nel periodo... No, non ci siamo sbagliati. Però la mafia di cui parliamo noi oggi in Polesine, in questa occasione, non è la mafia che... E intendiamo,
non è l'organizzazione criminale, allora,
ecco,
non è la criminalità,
allora. No, non c'entra niente la criminalità, è il fatto che questa espressione è stata popolare, anche questa ormai non si usa più, ecco, se non in qualche occasione da parte di qualche anziano, ma deve essere anziano davvero, ecco. Era una espressione che nasceva proprio da questo fatto della mafia meridionale siciliana, eccetera, ed è stata importata qui da noi dai soldati che andavano a fare i soldati giù nel meridione e avevano visto questi signori che si comportavano sempre ben vestiti, sempre, ecco, e quindi loro hanno visto questi anime semplici di soldati che a volte non sapevano neanche leggere e scrivere, che andavano a fare i soldati, ritornando ritornavano, cercavano di ritornare ben vestiti, eccetera, e dicevano che quel fatto di essere ben vestiti e ben ordinati, si diceva che anche loro facevano una mafia.
Hai capito, Arnaldo?
Una spavalteria?
No, era una maniera di vestire, diciamo, ecco, perché faceva la mafia chi, ad esempio, si faceva il vestito pasquale,
ecco.
Perché c'era la tradizione ogni anno che rinnovavano l'abbigliamento facendosi confezionare un vestito per la Pasqua, perché nella Pasqua bisognava essere vestiti bene. E allora chi veniva fuori col vestito nuovo che era appena andato a prenderlo dal sarto, ecco, anche lui faceva la mafia, perché si mostrava ben vestito, contrariamente a tutto il tempo dell'anno o in altri momenti
che era vestito da lavoro,
che era vestito male, vestito da lavoro, con gli stracci soliti che si aveva addosso. Ma quel giorno lì, che si vestiva bene con le scarpe lustre, con le donne avevano le pianelle, i zoccoli da messa, no? Ecco, tutti puliti, quelli di cuoio, eccetera. Ecco, e andavano a messa vestiti bene e facevano la mafia.
Io non la conoscevo questa espressione.
Di questa espressione, è rimasta, appunto, si vedeva questa parte esteriore,
della persona.
Questa parte esteriore, il fatto della criminalità.
Non c'entra niente.
Mm-hmm. Era un modo di atteggiarsi.
Di farsi
vedere,
sì,
no?
Da signori.
Sì. Di fare mostra, diciamo, del proprio vestire, del proprio...
Certo, faceva la mafia, appunto, chi andava, si vestiva bene, nuovo, vestito, quel vestito nuovo, con la cravatta nuova, col cappello nuovo, con le scarpe nuove, faceva la mafia, no? Perché a immagine di quei signori che facevano normalmente i delinquenti e che si presentavano vestiti bene.
Ancora oggi i giovani ragazzi hanno uno slang particolare, no? Cioè si esprimono con delle parole, con delle espressioni, e ogni generazione ha le sue. E quanto ricca è la nostra lingua, allora, o le nostre lingue italiane che ci sono in Italia, quanto ricche sono di queste espressioni che ci possono anche stupire, come questa della mafia, no?
Sì,
dove viene
vero.
Colto un particolare che non è quello della violenza, ma quello di un certo orgoglio, di una certa ricercatezza nell'abbigliarsi, nel presentarsi.
Di mettersi in evidenza,
di farsi vedere, perché chi si vestiva bene si fermava in piazza, cercava di farsi vedere, cercava anche le donne che vestivano quel vestito nuovo e si andavano alla messa e si fermavano, si facevano vedere, insomma, ecco, avevano l'ambizione di farsi vedere.
E anche di farsi notare.
È chiaro, le ragazze poi in particolare, no? Ecco. Ma c'era proprio questa tradizione di andare dal sarto i giorni precedenti alla Pasqua per farsi fare il vestito nuovo per la Pasqua. E c'era tutta una tradizione lì in quel momento, si faceva il vestito nuovo e si faceva anche la casa nuova. Perché ad esempio per la Pasqua c'era l'abitudine di dare il bianco,
ecco, fare la casa, nel senso rinnovare,
disinfettare la casa che era stata chiusa per tutto l'inverno. Si apriva la primavera, si aprivano le case, non c'era più bisogno di riscaldamento col fuoco che faceva il fumo, quindi non affumicava,
esatto,
non affumicavano
il
più.
Il fumo arrivava fino ai travi, no?
Arrivava dappertutto, eccetera. Diventava nera la casa. Allora la casa bisognava rinnovarla. E prima di Pasqua si dava il bianco,
allora,
il cosiddetto bianco.
Allora, Adriano, erano le famose pulizie di Pasqua.
Le pulizie di Pasqua nascono da lì. Proprio le pulizie di Pasqua.
Un rinnovare dopo il sonno invernale, tirar via la polvere.
Tirar via la polvere. Adesso c'è l'abitudine per le donne di buttare, non so, la biancheria, e le lenzuola, i materassi, metterli al sole. Adesso. Dare aria,
certo,
aria.
Che ciapa aria, robe, no?
Rinnovare questo, e gli uomini in particolare, tutti, davano il bianco alla casa, davano il bianco alla casa.
Ma scusa, usavano un pennello oppure?
La calce, no?
La calce?
La calce, il pennello, la calce viva lo operavano.
Calce viva.
Che fra l'altro disinfettava.
Mm. Bravo.
Allora, il pennello o anche appena essa?
Appena essa.
Ma anche mi dicevano che adoperavano quella pompa che usano
per le vigne.
Sì, per le viti.
No.
Era più pratica, più...
No, hanno tentavano di adoperare quello, però non funzionava. Non funzionava. Perché a casa mia non funzionava, ad esempio. Mio papà aveva provato, ma si è fatto tutti ridere.
Anche perché vaporizza, immaginaste che...
Ma no, ma poi la calce dentro, per quanto polverizzata nell'acqua, disciolta nell'acqua... Ecco, restano sempre dei grumi.
Sì, è vero.
E attraverso quel ugello lì piccolissimo che fa
non usciva,
che nebulizza, non usciva perché si bloccava. Mm. Bisognava usare il pennello, la pennellessa. Mm-hmm. Il pennello.
E per quanto riguarda quello che in questo periodo di risveglio della natura, non le ho ancora viste, ma di sicuro ci sono in giro le rane e anche racoete, no?
Sì, io le ho sentite ieri una.
Davvero?
La racola, sì, la racolina.
La racolina.
La raganella.
La raganella.
Tu eri in campagna?
E in un posto dove non adoperano insetticidi, concimi,
possono
chimici,
ancora sopravvivere, eccetera. Insomma, diciamo.
E in un posto lì ho sentito una raganella cantare.
Raganella in italiano, una delle parole che ho imparato da bambino è proprio racoeta o racuina.
Ecco, e sono sparite ormai perché sono animali molto delicati.
Quindi pesticidi,
insetticidi, concimi, chimici, eccetera.
Abbiamo i fiumi, i nostri canali che sono veramente mai visti così sporchi come questi anni.
Sì. Non c'è più acqua, fra l'altro.
Ero a Villanova del Gebbo la settimana scorsa e ho camminato lì nel centro dove c'è quel fiume. Cosa è l'Adigetto? A Villanova del Gebbo.
C'è l'Adigetto o lo Scortico?
Forse lo Scortico. Beh, insomma, era l'acqua marrone piena di bolle grigie, era una cosa orribile.
Vendono discariche, purtroppo.
Discariche, in centro del paese.
Sì,
che è così
quella carino. Lì è acqua dell'Adice.
E come fa una racoina a vivere lì dentro?
Appunto.
No? Ma la racoina poi non viveva neanche nell'acqua corrente, viveva negli stagni.
Negli stagni,
nei maceri,
sì.
Nei fossi di campagna, nelle scoline di campagna. Adesso non ci sono neanche più scorine. Non so perché hanno perso i nostri contadini l'abitudine di tenere puliti i fossi di campagna.
Perché ce ne sono pochi contadini, c'è un agricoltore solo che coltiva ettari e ettari di terra, fa tutto quello che può.
Ma Nazareno poi d'estate si lamentano che non c'è acqua,
certo.
E che c'è che manca l'acqua, che c'è l'aridità, certo. Eccetera, che le coltivazioni soffrono e
certo,
via.
Certo.
Ecco, e perché non tengono l'acqua in campagna? I nostri contadini tenevano l'acqua in campagna attraverso le scorine.
Gli scorini. Vedi, forse anche l'uso del trattore ha condizionato un po' anche il modo di tenere il terreno.
Certo, ma quei poche scorine che ci sono ancora in campagna sono secche, non c'è acqua d'estate dentro.
Allora, nelle scoline troviamo le racuine, ma perché mi è venuto in mente la racuina?
Perché c'era uno strumento,
una tradizione
che quando si legavano le campane, il Venerdì Santo, si diceva, le campane smettevano di suonare per lutto.
Quindi si legava le campane.
Si legava, ha un modo di dire anche questo, legava le campane. Cioè non suonavano più per tre giorni, dal venerdì all'ora nona, alle tre del pomeriggio. Ecco, allora nona, dall'ora nona del venerdì fino all'alba della domenica non suonavano più le campane.
quando la domenica poi invece il giorno di Pasqua allora suonava
l'alba di Pasqua Cristo era risorto e quindi festa
grande,
le campane, no? Ecco, però per quei tre giorni lì c'era il vuoto delle campane
e allora
indicava le campane, però le cerimonie in chiesa andavano avanti lo stesso. Le cerimonie pasquali del Venerdì Santo, del Sabato Santo, del Sabato Santo un po' meno, sì, ma della domenica eccetera andavano avanti lo stesso. E allora per segnalare ai fedeli che era ora della messa, era ora della preghiera, del rosario eccetera, passava il campanaro o anche il chierichetto o qualsiasi altra persona per il paese sbattendo uno strumento o facendo ruotare uno strumento, perché ce n'erano di diversi modelli, la cosiddetta racola.
E com'era fatta sta racola?
La racola era una specie di strumento, ce n'erano di diversi modelli. Uno dei modelli più
strumento
correnti,
a percussione comunque, lo giravi e faceva un rumore.
In modo artigianale, vero?
Lo avevano costruito
col materiale che avevano costruito.
Sì, ma in genere si costruiva, era anche facile da costruire, era una canna di bambù fatta in maniera che si girasse attorno un aggeggio che faceva vibrare una parte di questo bambù, che era una specie di ancia. Facendolo girare velocemente, cioè,
no? sì.
Ecco, oppure c'era quell'altro tipo di una specie di cassetta con un manico, una cassa armonica, diciamo, ecco il manico, e girando avanti e indietro, facendo ruotare questo strumento. C'erano due specie di martelli, uno a destra e uno a sinistra, che battevano su questa casa armonica per cui e passava la racola.
Chissà se in qualche museo qui della Civitta Contadina sono conservati questi strumenti.
Sì, sicuramente, anche a Costa, che c'è il museo della Civitta Contadina.
Io ne ho vista una a Fratta, il museo contadino di Fratta. C'erano queste cose, perché il Museo Contadino è molto, molto attento a queste cose.
È vero.
A volte quando ci si va si vedono questi strumenti e si stenta a riconoscerli, no? Ci vorrebbe una presentazione come quella che stai facendo tu.
Sì. Capire anche il significato.
Capire il senso di quei strumenti, no?
Fa parte di una tradizione. La tradizione pasquale.
Oggi queste cose qua.
Oggi
tradizioni superate.
Silenzio di campani, si sentono i clacson
e i motori accesi.
Ecco.
Ma volete che ve lo dica allora chiaramente? Noi tre, non offendetevi. Ma noi tre stiamo parlando delle cose del Marco Cacco. Questa è la questo
è sì, vero, ma
le cose
ragione,
della volta, dei tempi del Marco Cacco. Non se poi cioè viviamo la modernità, ragazzi.
Questo Marco Cacco è collegato, vero Adriano? Sarà collegato a un nome in particolare, no?
È un detto che risale a una festa pasquale, fra l'altro.
Hai visto?
Ecco. risale a una festa pasquale, perché anticamente attorno al XIII secolo c'era la tradizione a Venezia di andare tutto il circondario di andare a fare una festa a Treviso.
Treviso,
una festa di fiori era. Si andava a Treviso.
Pellegrinaggio come?
No,
religioso, ma ci si spostava.
Una tradizione locale.
È proprio come dire andiamo a fare carnevale. Ecco.
Cioè, ma da Venezia a Treviso,
da
a piedi,
a
chi voleva?
Partivano i signori con i cavalli, con le carrozze, e andavano a Treviso a fare la festa. E c'era, durante la festa, il castello d'amore si chiamava così, una specie di torneo dove c'erano le donne da una parte e i cavalieri dall'altra che cercavano di conquistare il castello delle donne, e le donne si difendevano a colpi di fiori.
Hai capito? Una cosa
o a colpi di frutta, esempio arance,
ecco.
Così. E durante uno di questi
era un modo di fare festa,
era
comunque
un modo
alla
di
fine.
Fare festa, certo, di conquistare le dame, no?
Certo.
Ecco. Ma siccome fra i veneziani e i padovani c'è sempre stato malanimo, c'è sempre stato i padovani hanno sempre osteggiato
la rivalità
i veneziani per rivalità. I da Carrara sono stati eliminati da Venezia perché i da Carrara di Padova davano fastidio continuamente a Venezia. Pensate che nel periodo in cui il Polesine passa sotto Venezia, conteso dai duchi di Ferrara,
1400,
ecco,
più o meno,
siamo alla fine del 1400, ecco. A un certo punto siamo nel 1400, ecco, a un certo punto Venezia si trova in difficoltà perché i da Carrara gli fanno opposizione contro e cercano di allearsi con i ferraresi. E allora Venezia, che aveva prestato dei soldi ai ferraresi in quel periodo e aspettava la restituzione, ha detto a Ferrara, grosso modo, ha detto, sta fuori di piedi, è il duca di Ferrara, sta fuori dei piedi perché io sistemo questa cosa e in compenso non ti prendo il Polesine, non chiedo la restituzione di cose. I ferraresi sono stati fuori. I veneziani sono andati contro i padovani e hanno fatto fuori la famiglia, in quel momento lì, la famiglia dei Carraresi, proprio estinta, l'hanno eliminata. E Padova è diventata veneziana. D'altra parte, i padovani hanno sempre avuto un pochino di rivalità con i veneziani, anche adesso.
È vero.
È vero che poi un po' dappertutto nelle città venete c'è un po' di rivalità perché abbiamo sentito i veronesi tutti matti prima, ma c'erano i veneziani che erano gran signori, c'erano i padovani che erano gran dottori,
certo.
C'erano i Rovigoti. Fumo e pipe, bacco e pipe. Abbiamo spiegato la volta scorsa il bacco e pipe.
Comunque noi sempre polesani meno protagonisti in queste vicende, no?
Ma noi
un po' laterali.
I polesani non sono mai esistiti praticamente fino all'inizio del 1500. Usando un'espressione storica, era un'espressione geografica pure semplice. Era un terreno di conquista il Polesine. O dei veneziani,
il primo che arrivava,
o dei mantovani, o dei ferraresi,
una terra di confine,
e
anche
contesa,
di conquista, diciamo, no?
Terra di confine, terra paludi di confine.
Paludi, diciamo, ecco.
Terra è una parola grossa.
E allora in questo momento della conquista del Castello d'Amore, i padovani cominciano a fare i baccarati, si direbbe oggi, no? Fare gli stupidi, cominciano a fare delle cose molto serie e salta fuori una lotta abbastanza complicata, perché i padovani cercano di conquistare Chioggia. E Chioggia è veneziana.
Chioggia è veneziana,
il doge insorge, che era Ziani a quell'epoca, insorge e ordina ai suoi truppe, al suo esercito, di andare a difendere Venezia, a difendere Chioggia. Ecco, il castello di Bebbe si chiamava a quell'epoca, perché avevano tentato i padovani di conquistare Cavarzere, di conquistare Adria, eccetera. Quindi c'era il pericolo di Chioggia.
Ma pare un sogno, tutte queste cose, ecco, qui mi pare così strano.
Siamo ai tempi di Marco Cappo.
Ecco, ma l'espressione, ma chi era sto Marco Cappo?
Allora
in sintesi.
I veneziani mandano un esercito comandato da un capitano di Venture che si chiamava Caccamo.
Ah.
Si chiamava Caccamo.
È un cognome che va ancora
Cacamo,
oggi.
Diciamo.
Sì, c'è ancora.
È un cognome che esiste.
Era
Cacamo.
Marco Zorzani, detto Marco Cacamo, il quale riesce a difendere Chioggia e a cacciare tutto il resto e a sconfiggere tutto il resto. Entrano nella leggenda questa storia qui, entrano nella leggenda come un fatto eccezionale, come un fatto fantasioso, e i favolisti, i faulieri, i contafore, quando andavano a raccontare le favole nelle strade, eccetera, cominciavano a sapere che quando ai tempi di Marco Caco, che sarebbe stato Marco Cacamo, ma da passare da Cacamo a Caco è facile, ecco, ai tempi di Marco Caco, chi di sapere che raccontavano una favola,
molto indietro nel
è rimasta
tempo.
Questa espressione per dire i tempi passati lontanissimi, tempi proprio
un'altra espressione, ecco. per esprimere questo concetto, lei, questa è una roba dell'antichità di Troia.
Antichità di Troia,
che vuol dire roba di una volta,
vero, volta lontanissime, ecco, lontanissime. Ecco.
Espressioni che sono anche in parte anche oggi, no?
Sì, ancora adesso si dice
nei dialoghi
di Marco Caco, di uno che è di mentalità sorpassata, ormai fuori dai tempi, eccetera, dice è dei tempi di Marco Caco.
Ma è proprio vero che è così? Perché se mi dici che c'è una lotta e una guerra fra Padova e Venezia per difendere Chioggia, beh, insomma, viviamo adesso una realtà politica, geografica, sociale, dove ci si muove, ci si sposta, non solo qui nel Polesino, nel Veneto, ma anche addirittura in Italia e nell'Europa. Un'Italia
anche.
Che fino a 150, 160, 70 anni fa non esisteva, e c'erano i dazi tra una città e l'altra, avevamo il confine qui sul Po, per dire, no? Per andare nello Stato Pontificio. Ecco, adesso ci si sposta in Europa, si va in Austria, in Germania, in Inghilterra, eccetera, liberamente, come
cambiato
si, come
proprio
si viaggia.
Il modo di vivere.
Ecco,
quindi quando c'erano i passaporti sul Po e si facevano le guerre per il sale.
Ma ancora ci sono degli stabili che si legge che erano le dogane di allora, no?
Sì, qualche cosa,
non tante,
qualche
ce ne
cosa
sono,
è rimasto,
però.
Sì, ancora in giro
è rimasto.
Ecco, si parla dei tempi di Marco Caco.
Ecco, allora.
I tempi di Marco Caco, e si fa riferimento a questa storia.
Noi non siamo questa dei tempi di Marco Caco, vero?
Ma
guarda che
pur essendo avanti, no, gli anni
ci manca poco.
Sì, ma non ancora, Arnaldo, ti voglio confortare, non sei proprio da Marco Caco.
Perlomeno io mi sento ormai appartenente
ti senti più Caco o più Marco?
I tempi di Marco Caco. Ma il mondo va così veloce ormai,
questo volevo dire.
I tempi di Marco Caco è anche abbastanza facile.
Sì.
Il mondo va veramente molto veloce, sì. E quello che era lo stile di vita.
Di comunicare, no? Perché adesso,
come no?
Adesso tutto diventa.
Adesso il Grande Fratello ormai domina.
Esiste, quello che era una fantasia adesso esiste.
Esatto.
Ma i ragazzi nostri contemporanei, solo con un'età diversa, sembrano proprio venire da un altro pianeta.
È vero.
Ma la stessa impressione avrebbero i nostri genitori o nonni addirittura se guardassero noi come viviamo. È incredibile. E ancora una volta voglio ricordare, prima di terminare, la tua considerazione, Adriano, quando dicevi che fino a poco più di un secolo fa l'umanità camminava, andava all'andatura e alla velocità del cavallo quando andava bene, perché l'andatura era anche andare a piedi, a dire il vero, no?
No, la velocità massima raggiunta era quella del cavallo,
al
massimo 40 km all'ora.
Noi siamo qui per recuperare un po' di quel mondo da cartolina in bianco e nero, recuperare qualche espressione
proprio bianco e nero.
E siamo arrivati anche alla conclusione, andiamo verso la conclusione del nostro programma, però non vogliamo terminare senza farci un po' la bocca dolce con una poesia da parte tua, Arnaldo, una delle tue poesie, quindi letta dall'autore,
che vado un po' ad approfondire, anche a commentare, a dare un po' di sostanza al periodo che stiamo vivendo, che è quello che precede la Pasqua.
Direi che è una poesia che riguarda la Pasqua, il modo di vedere la Pasqua anche come era vissuta una volta.
Ecco, sì, infatti. Allora, metto un po' di musica di sottofondo e poi puoi andare.
La Pasqua di una volta. Ai miei tempi, il Sabato Santo era tradizione che i campani, dopo essere stati partiti di ligà, e venisse disligà e poi fatte suonare a festa per ricordare a tutti che nostro Signore, messo in croce senza nessuna colpa, è il terzo dì le risuscita. Ed è corsa se corea a bagnarsi gli occhi, tocciando coi man drento in tea seccia, tacà sotto a scaia o con l'acqua di fossi in mezzo campagna, anche quea diventa da subito benedetta. In testo dì del mistero più grande, stando a occhi verti, se puoi mirare a Pasqua drio rivare, dasendo alla vita nostra un'impronta tutta nuova, sugando lacrime, regalando sorrisi e perdonando le offese. Allora sì che a notte anche quella più scura de colpo e diventa un dì di luce piena, canesciara il sentiero par drento e anche par fora.
Ah, che bella, bella Arnaldo, bella, bella.
Sì, molto bella davvero. Ecco, sì.
Complimenti, molto bella.
Ha creato, ha descritto un ambiente
che ricorda un po' la mia infanzia,
ecco,
con tradizioni, usi e costumi. Ai nostri giorni superati, diciamo.
E dai la mano con questa poesia a quelli che non hanno vissuto queste cose.
Certo.
Però ci ha fatto ritornare alla realtà dai tempi di Marco Cacco.
Fa un po' meditare, penso.
Grazie davvero Arnaldo,
grazie
per questo
a voi.
Contributo, e grazie ad Adriano per...
grazie per l'ascolto e per l'attenzione che ci avete prestato finora.
Grazie a tutti voi.
Un saluto, un abbraccio, il nostro programma tornerà, abbiamo intenzione di ritornare con qualche altra espressione.
Ci affidiamo sempre ad Adriano perché la nostra fonte di ispirazione.
Grazie, un saluto, un abbraccio a tutti, ritorniamo la prossima settimana, ciao.
Ciao,
ciao, ciao a voi.